Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, un benvenuto a tutti voi. Siamo qui insieme anche questo mese per continuare il nostro percorso insieme al Vangelo di Marco, per permettere alla parola di Marco, di questo evangelista, di continuare a illuminare la nostra vita. Ecco, ognuno di noi in questo momento proviene probabilmente da giornate molto diverse. C'è chi sta tornando dal lavoro, c'è chi magari sta cucinando, ci sono alcuni religiosi e religiose che vogliono prendere questo appuntamento come momento di riflessione, altri che vivono l'esperienza della malattia e così via. Ecco, chiediamo allo Spirito che per tutti noi la parola che stasera commenteremo insieme dell'Evangelista Marco possa portare una luce, un motivo di conforto, di riflessione, di crescita. Chiediamo proprio il dono di questo Spirito che ci accompagni in questa trasmissione che condivideremo insieme. Nel nostro percorso siamo arrivati al capitolo 6 del Vangelo di Marco. La volta scorsa ci siamo lasciati con un'immagine abbastanza significativa, era l'immagine di quelle 12 ceste piene di pezzi avanzati che dopo la prima moltiplicazione dei pani erano rimaste lì sul terreno. Ecco, quelle 12 ceste a cui quasi Gesù invitava i suoi discepoli a farsi carico perché continuassero l'esperienza di quello spezzare il pane che avevano visto compiere dal loro maestro. Ricordiamoci che questa scena aveva alle spalle anche un altro motivo, cioè i discepoli erano appena tornati da un'esperienza missionaria e Gesù li aveva invitati a ritirarsi in disparte per vivere il meritato riposo. Ora, il riposo che finora Gesù ha offerto loro non è stato il classico riposo del dolce far nulla, ma al contrario, il riposo di mettersi in gioco, di farsi carico dei bisogni della folla. Allora vediamo come continua la narrazione di Marco. Riprendiamo il nostro racconto dal capitolo 6, leggeremo insieme in questo momento i versetti che vanno dal 45 al 52, anche se faccio precedere dalla conclusione del brano precedente, quindi inizio un attimo prima dal versetto 42. Tutti mangiarono a sazietà e dei pezzi di pane portarono via 12 ceste piene e quanto restava dei pesci. Quelli che avevano mangiato i pani erano 5.000 uomini. Subito Gesù obbligò i suoi discepoli a imbarcarsi e a precederlo sull'altra riva, verso Bezzaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Dopo essersi allontanato da loro, se ne andò sul monte a pregare. Giunta la sera, la barca era in mezzo al mare, mentre lui era rimasto solo a terra. Vedendoli affannati ai remi, poiché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte venne verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare. Tutti infatti lo avevano visto ed erano sconvolti. Egli però rivolse subito loro la parola: tranquillizzatevi, sono io, non temete. Quindi salì con loro sulla barca e il vento cessò. Ed essi erano interiormente molto fuori di sé. Infatti, a partire dall'episodio dei pani, non avevano capito nulla, essendo il loro cuore indurito. Ecco, l'immagine che ci accompagnerà in questa trasmissione, mentre nella trasmissione scorsa era l'immagine del pane spezzato, in questa trasmissione è l'immagine dell'attraversamento del lago, l'immagine dell'altra riva. Gesù ci veniva detto proprio all'inizio del racconto, al versetto 45, Gesù costrinse, obbligò i discepoli a imbarcarsi e a precederlo sull'altra riva. Come si vede, Gesù non offre ancora il riposo che i dodici attendono, ma anche se è sera, anche se è tardi, anche se la giornata è faticosa, obbliga i suoi a prendere la barca e andare sull'altra riva. Ora, prima di dare un commento così più profondo ai singoli versetti, vorrei evidenziare alcuni aspetti di questo testo che abbiamo appena ascoltato. Prima di tutto l'atteggiamento di Gesù. L'atteggiamento di Gesù viene identificato da un verbo forte, cioè quel verbo che le nostre traduzioni rendono con obbligare, costringere, obbligare ad andare verso l'altra riva, è un verbo effettivamente forte. In altre parole, i dodici non hanno possibilità di replica. Quello che viene loro rivolto è un comando, il verbo greco in tal senso è molto esplicito, e a loro è chiesto semplicemente di obbedire. Quindi non c'è permesso di reclamo a quello che Gesù chiede loro. I dodici devono salire sulla barca e dirigersi verso l'altra riva, che resterà la meta finale che Gesù vuole raggiungere. Poi vedremo quando questa meta riuscirà a raggiungerla, però quello che Gesù vuole è che dopo l'esperienza della moltiplicazione dei pani, i suoi sappiano andare all'altra riva del lago. Ecco allora un secondo elemento che va ricordato, cioè che cosa significa l'altra riva. Noi abbiamo già avuto modo di dire nelle puntate precedenti che l'altra riva del lago, in questo caso coincide con la riva orientale del lago di Tiberiade, che si affacciava sul territorio pagano. Gesù vuole che i suoi si dirigano verso quella parte del lago di Tiberiade dove la maggioranza della popolazione era di origine pagana. Ecco perché il comando utilizza il verbo del comando, dell'obbligo. Per dei discepoli che sono di estrazione per lo più ebraica, entrare in un territorio pagano non era una cosa del tutto scontata, del tutto semplice, c'erano delle remore da vincere e vedremo che effettivamente queste remore saranno molto forti. Un altro elemento da dire prima di commentare il nostro brano, un altro dettaglio da approfondire è quando Gesù si presenta a loro, perché Gesù rimane da solo sulla terra, poi ci viene detto che si reca da loro verso la quarta vigilia della notte. Cosa si intende per quarta vigilia della notte? È possibile dietro questo termine identificare un momento temporale più preciso? Certo, noi sappiamo che nel primo secolo la notte era suddivisa in quattro vigilie o quattro veglie di 3 ore ciascuna. La prima vigilia andava dalle 6 alle 9 di sera, la seconda dalle 9 di sera a mezzanotte, la terza vigilia da mezzanotte alle 3 di notte, l'ultima, la quarta, dalle 3 alle 6. Quindi se Gesù si reca dai suoi alla quarta vigilia vuol dire che si reca dai suoi nell'arco di tempo che va dalle 3 di notte alle 6 di mattina. Questo è importante saperlo, perché ci fa capire come Gesù non è che va subito in soccorso dei suoi che si trovano in estrema difficoltà appena li vede con il vento contrario, ma passano probabilmente ben 3 vigilie, ben 9 ore prima che si diriga da loro. Non solo, ma questo dato per noi è importante perché ci fa capire tutta la fatica che i suoi stanno facendo per andare all'altra riva del lago. Ciò che quel lago che normalmente, in tempi normali, senza particolari eventi contrari, uno riesce ad attraversare in un arco di tempo di 2 ore, ebbene dopo 9 ore i suoi discepoli sono ancora in mezzo a quel lago, non sono riusciti nemmeno a spingersi oltre la metà di quel lago, quindi immaginate voi, devono arrivare all'altra riva. Un terzo elemento, una terza sfumatura delicata presente nel testo che merita di essere evidenziata è quel «volevo oltrepassarli», cioè Gesù si reca da loro di notte camminando sul mare e «volevo oltrepassarli». Ecco, tutte le volte, questo l'ho già evidenziato, tutte le volte che c'è una traversata del lago di Tiberiade, non solo noi riscontriamo la fatica dei dodici, una fatica da parte del gruppo dei discepoli, ma c'è anche un elemento misterioso che in genere ha a che fare con Gesù. Non so se voi ricordate la prima traversata di questo lago, del lago di Tiberiade, ci veniva detto che durante la traversata Gesù si addormenta, non solo, ma prima di iniziare la traversata ci veniva detto che i discepoli lo presero così com'era sulla barca. Ecco, era un elemento strano che suscitava degli interrogativi. Cosa voleva dire che lo presero così com'era sulla barca? Ecco, ugualmente in questo episodio ci viene detto che Gesù si reca da loro nella quarta vigilia della notte e voleva oltrepassarli. Cosa significa questo dettaglio? Cercheremo di rispondere a questa domanda. Perché Gesù cammina sulle acque e vuole oltrepassare la barca dei discepoli? Cosa vuole dirci l'Evangelista con questo elemento misterioso? Un'ultima sottolineatura che merita di essere fatta è la traduzione dell'ultimo versetto, dove l'Evangelista ci diceva che a partire dall'episodio dei pani i discepoli non avevano capito nulla poiché il loro cuore era indurito. Ecco, vi faccio notare la differenza di traduzione tra quello che io adesso vi ho proposto e la traduzione della versione, cioè la traduzione ufficiale che noi leggiamo nelle nostre comunità cristiane. La traduzione ufficiale c'è e dice in merito a questo versetto erano dentro di sé fortemente meravigliati perché non avevano compreso il fatto dei pani, il loro cuore era indurito. Notate la diversità, nella traduzione c'è non avevano compreso il fatto dei pani. Nella traduzione che vi ho proposto io, cercando di fare una traduzione letterale dal testo greco, vi ho detto che a partire dall'episodio dei pani non avevano capito nulla. Vale a dire, da quel momento lì che i suoi non riescono più a entrare nella logica di Gesù. Nel momento dopo che Gesù ha illustrato la logica del discepolato a partire dai quattro atteggiamenti che abbiamo commentato la volta scorsa, il consegnare, il benedire, lo spezzare, il donare, a partire da quel momento i discepoli non capiscono più nulla. Quindi non è che non capiscono la moltiplicazione dei pani, ma non capiscono la logica che sta dietro e da quel momento seguire Gesù diventa più difficile. È una sfumatura, però ci aiuta a capire molto di quello che è il messaggio dell'Evangelista Marco. Bene, dopo aver scavato il testo come è nostro solito, adesso cerchiamo di cogliere il messaggio che si cela dietro questo testo. Allora, il primo messaggio concerne l'elemento, la meta che Gesù propone ai suoi. Gesù vuole che i suoi vadano a Bezzaida. Questo elemento per noi è importante perché noi capiamo subito, leggendo questo episodio, che la meta non sarà raggiunta. Cioè, ciò che Gesù chiede ai dodici di andare verso l'altra riva e di dirigersi verso Bezzaida, alla fine non succederà. I dodici non sono in grado di arrivare dall'altra riva del lago. Questo sarà possibile solo due capitoli dopo, molto tempo dopo a livello narrativo, e sarà possibile nel capitolo 8, versetti 22-26, quando tra l'altro a Bezzaida Gesù compirà un miracolo molto significativo che riguarderà ancora i discepoli. Ricordate l'episodio di quel cieco che riceve l'imposizione delle mani due volte, perché dopo la prima imposizione delle mani vede ancora le cose in modo confuso. Bene, quell'episodio si svolge proprio a Bezzaida, ma in quella città, in quella regione, Gesù riesce ad arrivare solo molto tempo dopo, non nel contesto di questa notte. Questo ci fa capire che ci sono dei momenti in cui Gesù, pur dando un ordine, un comando, pur rivelando un desiderio molto forte da parte sua ai suoi discepoli, ecco, deve fare i conti con anche i limiti dei discepoli. I discepoli in questo momento non sono ancora pronti, preparati ad arrivare all'altra riva del lago. E Gesù cosa farà? Gesù sale sulla loro barca e insieme a loro torna indietro, cioè c'è un grande rispetto da parte di Gesù verso i discepoli. Certo, fa di tutto per plasmarli secondo quella che è la volontà di Dio, secondo quella che è la volontà del Padre, ma nello stesso tempo noi troviamo un Gesù che si misura un pochino anche con le loro fatiche, con i loro limiti, per cui la volontà di Dio resta ferma, ovviamente nel cuore di Gesù e nella realtà dei discepoli, ma le modalità per raggiungerla cambiano, proprio perché i discepoli in questo momento stanno facendo parecchia fatica. Secondo elemento che merita di essere sottolineato la nostra riflessione è il modo in cui Gesù viene fotografato in questo brano. Se voi notate, dopo la moltiplicazione dei pani, Gesù congeda subito i discepoli, cioè non si fa aiutare dai discepoli nel congedare la folla, ma prima di tutto dice ai discepoli di imbarcarsi e di andare dall'altra riva del lago. Dopodiché lui dedica il tempo alla folla per congedarla e alla fine Gesù resta volutamente da solo. Cioè, dopo quello che è successo in quella giornata, Gesù ha bisogno di restare da solo con il Padre. Non è la prima volta che questo viene evidenziato dall'Evangelista Marco. Normalmente noi diciamo che è l'Evangelista Luca quello che evidenzia il Gesù che prega. Ma badate bene, in Marco l'episodio di questo Gesù che cerca dei momenti di solitudine avviene sempre, viene descritto con una particolare passione, avviene sempre in momenti molto chiave del racconto. L'abbiamo visto quando Gesù si trovava a Cafarno, che tutta la folla si radunava davanti alla casa di Pietro e non c'era più posto davanti a quella porta. Gesù, svegliandosi presto al mattino, si ritira in colloquio con il Padre, dopodiché cambia strategia, dice ai suoi discepoli: dobbiamo andarcene altrove, perché io predico il messaggio della misericordia di Dio anche lì. Ora qui succede lo stesso. Nel contesto della moltiplicazione dei pani, Gesù si rende conto della fatica che fanno i suoi discepoli nella missione e ha bisogno di sostare con il Padre. Cosa avrà portato nella preghiera, in quella preghiera che attraversa tutta la notte, perché effettivamente Gesù resta praticamente tre intere vigilie, se è alla quarta vigilia che si reca dai discepoli, quindi sta con il Padre un arco di tempo quasi di 9 ore. Qual è il contenuto di questa preghiera? L'Evangelista non ce lo dice, però è facile da parte nostra immaginare quello che Gesù porta davanti al Padre, perché sono le grosse emozioni che lui ha vissuto durante quella giornata. La prima emozione forte riguardava le folle. Ricordate, la giornata era iniziata con Gesù che, sbarcando, si era accorto che tutta quella folla era come pecore senza pastore e prova, ci dice il testo, un movimento di commozione viscerale, tutto era partito da lì. E allora Gesù aveva cominciato a dedicare del tempo a tutta quella gente, parlando, insegnando, addirittura nutrendole. Secondo momento forte da un punto di vista di emotività, di emozione, era probabilmente la delusione che Gesù prova quando dice ai discepoli di prendersi cura di questa folla, perché gli vengono dietro da molto tempo e non hanno da mangiare. E i discepoli li vorrebbero allontanare, mandare nei villaggi vicini. E allora Gesù aveva reagito dicendo: no, tocca a voi, date voi loro da mangiare. Ecco, probabilmente anche questo è stato un momento chiave della giornata in cui Gesù si è reso conto che certo li ha mandati davanti a sé per preparare l'annuncio del regno, però questi 12 non sono ancora pronti ed effettivamente non li manderà più avanti a sé a predicare il Vangelo del regno. Terzo momento è probabilmente quello di capire lui come maestro cosa deve fare per plasmare, per formare questi 12 che Gesù gli ha, che il Padre gli ha dato per portare avanti il messaggio del regno. Ora, tutto questo si svolge nel confronto con il Padre. Ecco, penso che anche qui ci sia un altro elemento molto significativo. Prima abbiamo evidenziato il rispetto che Gesù ha dei suoi. C'è la grande volontà di Dio, ma nello stesso tempo il rispetto dei limiti del discepolo. Qui noi vediamo un Gesù che fa discernimento. E in che modo Gesù fa discernimento di quello che è la volontà che Dio ha affidato alle sue mani? Prima di tutto isolandosi nel silenzio. Questo isolarsi nel silenzio di Gesù non è il rifiuto delle folle, non è il rifiuto della missione, ma al contrario il momento in cui Gesù mette bene a fuoco quella che deve essere la missione, cioè è una preghiera che è fortemente missionaria in sé e senza la quale la missione si svuota. Di quanto noi abbiamo bisogno di questi spazi. A volte ci illudiamo di fare discernimento facendo, mettendo tanta carne al fuoco, riempendo ogni spazio di tempo. No, il Signore ci attende sul monte della presenza. E benedette quelle persone che ogni tanto ci tirano le orecchie, ci aprono gli occhi, invitandoci a fermarci, ad assicurare ad ogni giornata questo spazio sul monte della presenza, lì dove Dio ci parla al cuore e ci aiuta a discernere nei fatti della vita, altrimenti le nostre giornate diventano aride, sono una sequenza di eventi che perdono la loro anima. E invece no, se noi riusciamo a garantire a queste nostre giornate questo spazio di dialogo con Dio, tutto si carica di significato, anche i momenti più faticosi, anche i momenti più banali, tutto si carica di significato perché viene come tessuto nell'unico filo rosso del disegno di Dio. Cosa porta questa preghiera che Gesù rivolge al Padre solo sul monte? Lo si nota subito nel proseguire del racconto. Noteremo come Gesù, constatando la fatica dei suoi, utilizzerà una nuova strategia per far capire ai suoi che devono aprire il cuore al mondo pagano. E allora in tutto il capitolo 7 Gesù farà capire ai suoi come ciò che è scritto nella legge e che stabilisce la linea di confine tra il giudeo e il pagano, quindi tra il puro e l'impuro, è praticamente il frutto di tutta una serie di tradizioni che provengono dagli uomini, ma che non fanno parte di quell'anima della legge che Dio diede al Sinai. Solo a questo punto, dopo aver aiutato i suoi discepoli a comprendere questo, li conduce progressivamente a piedi nel territorio pagano e dopodiché riuscirà ad arrivare a Betsaida. Accanto a questo c'è però un altro passo. Gesù comincerà a utilizzare un altro linguaggio nei confronti dei suoi discepoli, dove quei 4 verbi utilizzati nei confronti del pane diventano 4 verbi che comincerà a applicare a sé, cioè sarà la sua vita da maestro, che deve essere consegnata nelle mani di Dio e degli uomini, spezzata e distribuita per il riscatto di molti. Quindi Gesù, in altre parole, nel dialogo con il Padre, capisce che quel pane, i verbi pronunciati su quel pane devono diventare prima di tutto un insegnamento forte attraverso la sua vita. E ovviamente questo richiederà tutto il tempo dell'interiorizzazione dei discepoli per capire quello che avviene, quello che deve avvenire in chi vuole seguire Gesù. Ecco, durante la preghiera sul monte l'Evangelista sottolinea la profonda distanza che si viene a creare tra Gesù che prega il Padre e i discepoli che faticano a remare sul mare. C'è una distanza di spazi, i discepoli sono nel mare, Gesù è sul monte. C'è una distanza di situazioni, i discepoli sono 12, Gesù è solo. C'è una distanza di mezzi, i discepoli sono sulla barca, quindi su un mezzo di trasporto, Gesù è a piedi. Ebbene, questa distanza a un certo punto viene colmata dallo sguardo di Gesù. I testi ci dicono, il testo ci dice che vedendoli affannati ai remi, verso la quarta vigilia della notte, venne verso di loro, camminando sul mare. Cioè è ancora Gesù che, vedendo l'enorme fatica che i suoi stanno facendo, scende verso di loro. Questo movimento non è secondario, tutta la vita di Gesù è un processo di discesa e questo processo di discesa si compie sempre dopo il confronto con Dio, quasi proprio che Dio ogni volta, il Padre ogni volta lo riconsegna a quella logica di incarnazione, di discesa, di spogliazione che costituisce la spina dorsale di tutto l'insegnamento di Gesù. E arrivati da loro, ecco quella frase misteriosa, voleva oltrepassarli. Ci domandavamo prima cosa vuol dire questa frase. Ecco, può voler dire due cose. La prima è che Gesù vuole indirizzare i suoi la meta, in altre parole sta dicendo ai suoi, guardate, la meta è quella e resta quella, dobbiamo arrivare tutti a Bezzaida. Però, constatando la fatica che state facendo, io salgo sulla barca e torniamo alla riva da cui siamo partiti. Altri esegeti però notano una sfumatura, una seconda sfumatura che merita di essere sottolineata, cioè questa espressione di Gesù che voleva oltrepassarli o voleva passare accanto a loro richiama secondo questi esegeti, cito ad esempio il biblista Camille Faucon, che è un biblista francese. Lui fa notare che questa frase richiama due episodi antico-testamentari che hanno a che vedere con due grandi profeti che sono cari tra l'altro l'evangelista Marco, Mosè ed Elia. Ora tutti e due questi personaggi dell'Antico Testamento fanno l'esperienza di Dio che passa accanto a loro. Ricordate il caso di Mosè nel momento in cui vuole vedere il volto di Dio. Ricordate il caso di Elia nel momento in cui si trova sull'Oreb e ci sono tutte quelle manifestazioni potenti di Dio, fino al momento in cui Dio si manifesta passando nel vento leggero. Ora, in entrambi i casi, sia nel caso in cui Dio si rivela a Mosè facendogli vedere solo quasi il lembo del suo passare, il soffio del suo passare, o nel caso di Elia sull'Oreb, quando Dio si manifesta nel silenzio del suo passare, sia Mosè che Elia praticamente non sono ancora pronti ad accogliere la rivelazione di Dio. Ciò è molto evidente soprattutto in Elia. Elia dopo la grande rivelazione sull'Oreb è ancora lì a piangere i suoi mali e allora Dio lo rimette in cammino per altri 40 giorni come se avesse bisogno di un'ulteriore tappa per crescere. Ora la stessa cosa, dicono questi esegeti, succede praticamente con i discepoli sul lago di Tiberiade. Vedono Gesù che passa accanto a loro, lo confondono prima con un fantasma, poi Gesù si presenta dicendo non abbiate paura, sono io, ma quel sono io potrebbe anche essere il nome di Dio, il tetragramma, io sono, così e Dio si presentò a Mosè nel contesto del roveto. Però come Mosè e come Elia, questi 12 non sono ancora pronti, hanno bisogno di fare ancora un'ulteriore tappa del loro cammino. Ecco allora che questa barca tornerà indietro. In altre parole, la rivelazione che si esprime anche con un linguaggio che richiama le grandi teofanie, cioè le grandi manifestazioni di Dio dell'Antico Testamento, è una rivelazione che per il momento resta velata, perché i 12 non sono pronti. Ma la cosa più significativa è questo Gesù che, anche se i suoi non sono pronti, sale sulla loro barca e li riaccompagna all'altra riva del lago. Però qui succede un elemento importante. L'Evangelista tiene a sottolineare che da quel momento i discepoli non avevano capito più nulla. Dal momento della moltiplicazione dei pani, i discepoli non avevano capito più nulla perché il loro cuore era indurito, era un cuore di pietra. Quindi il primo lavoro che Gesù dovrà fare sarà quello di sciogliere, di rendere più, come dire, più accogliente questo cuore di pietra. E questa lettura, cioè la lettura che fa di questo momento il momento in cui cambia un po' la strategia formativa, perché da questo momento i discepoli non si raccapezzano più davanti al loro maestro, è confermato anche dalla lettura che fa il quarto Vangelo. Se voi ricordate il capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dopo l'episodio della moltiplicazione dei pani avviene siamo in quel contesto in cui tutti lo abbandonano, e a un certo punto Gesù, rivolgendosi ai dodici, dice: volete andarvene anche voi? E l'unico che risponde a nome degli altri, come fa di solito, è Pietro, che dice: Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole che donano una vita destinata a durare per sempre. Quindi anche nel Vangelo di Giovanni il momento della moltiplicazione dei pani è un po' da spartiacque, un po' uno spartiacque in cui ci si divide. C'è chi segue Gesù, allora cerca di far sua una logica, e qui vediamo la buona volontà di Pietro che si fa portavoce dei dodici. C'è chi lo abbandona ed ecco quindi tutti gli altri che lasciano il cammino. Lo stesso avviene nel Vangelo di Marco. Da questo momento, ci dice Marco, i suoi non si raccapezzano più, ma hanno la fortuna di un Gesù che resta sulla loro barca, che non li abbandona, che non va da solo all'altra riva, anche se lo poteva fare, ma reimposta il discorso formativo cercando di aiutare i discepoli in un altro modo ad arrivare a quella comprensione profonda della volontà di Dio. Ma vediamo come continua il testo, commentando ancora gli ultimi versetti del capitolo 6, vale a dire i versetti che vanno da 53 a 56. Leggo il testo. Compiuta la traversata, giunsero a Genezaret e gettarono l'ancora. Non appena sbarcarono, subito riconosciutolo, le folle si misero a correre per tutta quella regione e a portare tutto attorno gli infermi su barelle dove sentivano che egli si trovava. Dovunque entrava, nei villaggi, nelle città, nelle campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo pregavano di poter toccare anche solo la frangia del suo mantello. E quanti lo toccavano erano salvati. Ecco, vedete come l'Evangelista in questo brano, in questi tre versetti, ci aiuta a capire bene quello che è successo nella traversata del lago. Prima di tutto ci dice che non approdano a Bezzaida. Compiuta la traversata, giunsero a Genezaret. Genezaret, Ginnosar, è tradotto in alcuni manoscritti, e di per sé questa località non è menzionata in altri testi, quindi alcuni autori dicono non sappiamo bene dove sia localizzata Ginnosar, ma di fatto noi possiamo sapere che è sulla riva opposta rispetto a Bezzaida. Perché? Perché il capitolo 7 ci dice che non appena arrivano dall'altra parte si radunano attorno a Gesù i farisei e alcuni scribi giunti da Gerusalemme. Ora, i farisei e gli scribi giunti da Gerusalemme non vanno certamente in territorio pagano, quindi siamo nel territorio dove la popolazione è di maggioranza una popolazione ebraica osservante, e quindi è corretto situare Ginnosar o Genezaret nella riva orientale del lago di Tiberiade, dove anche oggi è conservato uno dei siti che normalmente si visitano quando si va in Terra Santa, quando si va a un pellegrinaggio in Terra Santa. Attualmente a Ginnosar c'è un kibbutz famoso perché sono conservati i resti di una barca del primo secolo che aiuta un pochino, viene collegata con la barca che utilizzavano i discepoli, no? Proprio perché è della stessa epoca, quindi in genere i pellegrini vengono portati anche a vedere questo resto contemporaneo al periodo di Gesù. È interessante la sfumatura che viene data dall'Evangelista. Ci viene detto che computer attraversato giunsero a Genezaret e gettarono l'ancora, quasi a dire questa volta non vogliamo più spostarci da qui. Questo era successo anche dopo la prima traversata del lago. Dopo la prima traversata del lago, se ricordate, i discepoli erano finiti a Gerasa, dove si era presentato loro l'indemoniato, quello posseduto da legione. Appena compiuto il miracolo, tutti desiderano tornare alla riva di partenza, quindi lasciano subito il territorio, non si addentrano nemmeno all'interno del villaggio e ritornano sui loro passi. Ora avviene la stessa cosa, si sono spinti fino a metà del lago, tornano indietro e mettono l'ancora, quindi questo ci fa capire tutte le resistenze dei discepoli. E appena arrivano alla riva normale del lago, cosa succede? L'Evangelista ci descrive due movimenti. Da un lato tutta la gente corre nelle città e nelle campagne, quindi si crea quasi un cerchio molto largo e viene descritto proprio il movimento a cerchio, come se tutti vanno nei villaggi, nelle città per raccogliere tutti i loro malati. Poi c'è un cerchio più stretto, che è quello di questi malati che vengono deposti in cerchio attorno a Gesù, e poi c'è il centro, Gesù. I discepoli vengono come esclusi, cioè questi discepoli che prima erano mandati avanti nella missione, ora vengono quasi non considerati dall'Evangelista, proprio a motivo della loro incompetenza, a motivo della loro impreparazione, a motivo della loro durezza di cuore. Ciò che c'entra, ciò che è importante in questo momento è questo Gesù, un Gesù che arriva praticamente in tutti i luoghi. L'abbiamo visto camminare sul mare, l'abbiamo visto in preghiera sul monte, ora abita tutti gli spazi, va dagli spazi isolati ai centri abitati. L'Evangelista si premura di dire i villaggi, le città, le campagne, non ci sono spazi che non ha raggiunto, tranne uno, l'altra riva del lago. Vedete come l'Evangelista continua a sottolineare questo aspetto. Dall'altra parte viene evidenziato il bisogno delle folle. Mentre i discepoli si rivelano incapaci di far fronte alla missione che è affidata a loro, emerge sempre di più questo bisogno delle folle. Dovunque Gesù va, sembra quasi tirar fuori dalla terra un'enorme povertà, un'enorme miseria da parte di questa umanità. Prima aveva visto questa umanità come pecore, senza pastore, ora non fa tempo a sbarcare e arrivano infermi, arrivano barelle, arrivano malati che vengono deposti nelle piazze, arriva gente che lo vuole toccare. E qua ci viene detto che vuole toccare anche solo la frangia del mantello. Perché c'è questa sottolineatura? Cosa si intende per frangia del mantello? Ecco, le frange nel contesto del primo secolo erano praticamente parte di un indumento che ancora oggi portano gli ebrei osservanti, non l'indumento della preghiera, ma un indumento più intimo che si pone in genere a contatto con la pelle, che porta una sorta di ampio scapolare, che porta agli angoli tutta una serie di frange. Da dove deriva questa tradizione? Deriva probabilmente dall'epoca in cui gli schiavi venivano identificati come proprietà del padrone proprio perché portavano un indumento con delle frange particolari. Quelle frange dicevano l'appartenenza dello schiavo al padrone. Questa tradizione venne riletta dall'ebraismo come segno di appartenenza dell'ebreo al Dio di Israele. Tanto vero che le frange poi sono composte in un modo particolare da richiamare i precetti della legge, per cui portare quelle frange è simbolo di adesione alla legge. In altre parole, toccare la frangia del mantello non è un gesto magico, non siamo con il mantello di Harry Potter, non è questo il caso, ma e significa attingere a quel profondo legame che Gesù ha con il Padre, quel profondo legame che l'Evangelista ci ha mostrato sul monte mentre Gesù è solo in preghiera. Quindi cosa fa questa gente malata, questi infermi, questi poveri? Quando arriva Gesù vogliono basarsi, attingere un po' di forza da quel profondo legame che lui ha con il Padre. Ecco perché i discepoli vengono esclusi, perché i discepoli non sono ancora legati in questa logica, non sono ancora entrati in questa logica. Finché un uomo non è entrato in questa logica, non può essere motivo di bene per gli altri. Cioè, solo nel profondo legame con il Padre, con Gesù, noi riusciamo a diventare a nostra volta canali per gli altri. E lo stesso avviene qui in questa scena. Merita di essere sottolineato un aspetto che è l'ultima parola del capitolo 6, dove ci viene detto che quanti lo toccavano erano salvati. Badate bene quello che dice l'Evangelista Marco. L'Evangelista Marco non ci dice che quanti lo toccavano erano guariti. Questa era la traduzione CEI vecchia. Adesso sia la nuova versione della CEI ufficiale, sia la traduzione che vi ho proposto io, ecco, sottolineano proprio questo spostamento. Non ci viene detto che erano guariti, ci viene detto che erano salvati. Cioè, Gesù va molto più in là. Quello che Gesù produce in questa folla che si presenta come un grande lenzuolo carico di miseria è l'esperienza della salvezza. Che cos'è la salvezza se non l'esperienza di sentire l'amore del Padre come Gesù lo sente? E allora nel momento in cui uno sente l'amore del Padre come Gesù lo sente, la miseria scompare. Può rimanere l'infermità umana, può rimanere la malattia, ma in questa, anche questa malattia diventa luogo di salvezza, perché diventa una cosa in un certo senso secondaria rispetto a quella visione molto più profonda della dignità dell'uomo, che è indipendente dal fatto di essere malato o sano. Quindi Gesù fa fare esperienza di salvezza ai suoi, e ciò anche è confermato dal fatto che lentamente i miracoli di guarigione escono di scena dal racconto del Vangelo di Marco, mentre assume sempre più potenza l'esperienza della salvezza, cioè quello che Gesù fa fare ai suoi, entrare nella logica, nell'esperienza del Padre. E qui vorrei dedicare proprio questa frase, quanti lo toccavano erano salvati, a quanti di voi stanno proprio vivendo l'esperienza del dolore, della malattia, a quanti invocano la guarigione. Certo, è giusto anche invocare la guarigione, ma la prima cosa che insieme dobbiamo invocare è questa esperienza profonda della salvezza, toccare la frangia del mantello di Gesù per entrare come lui nella profonda relazione col Padre, fare esperienza che siamo amati da Dio e che quanto stiamo vivendo è luogo di salvezza. Poi il resto lo fa ovviamente, lo deve fare ovviamente la volontà di Dio, ma tutto quello che questi malati, questi infermi trovano è la salvezza prima di tutto, non la guarigione, e l'Evangelista Marco tiene tanto a sottolinearlo. Quindi, facendo un pochino la sintesi dei due brani che abbiamo percorso insieme stasera, questi due brani sono accomunati, ecco, dal messaggio dell'altra riva. I discepoli non arrivano all'altra riva, ma non per questo non vengono esclusi dall'esperienza formativa, no. Quello che stanno vivendo, quello che stanno constatando, guardando ciò che Gesù fa, un Gesù inarrestabile che anche dopo una giornata intera, una notte in preghiera, riprende ancora il ministero del servizio senza riposarsi, ecco, ciò che è al centro di tutto questo, ciò che gli dà forza, è proprio questo suo legame con il Padre, legame in cui anche i discepoli devono entrare. Lasciamo ora un altro stacco musicale, dopodiché aprirò il contatto con ciascuno di voi ascoltatori. Come sempre i vostri interventi e le vostre domande sono preziose per continuare la nostra riflessione e l'approfondimento di questi versetti. Pronto?
Pronto.
Buonasera.
Sono Francesco Tunisi a Treviso.
Perfetto, Francesco.
Prima di tutto ringrazio il Dio che ci ha dato queste parole attraverso di lei. C'ho la Bibbia qua davanti a me, no? E quando Gesù camminava sulle acque, no?
Sì.
Quando dice ai discepoli, verso di loro camminando sul mare, e voleva oltrepassarli. E il mare mi ha colpito perché quando vado noi sulla vita vediamo Dio che non lo vediamo, ma crediamo che ci oltrepassi e invece vuole solo richiamarci a fermarci un attimo a parlare anche noi col Padre, no? È stato molto bello questa parola.
Certo.
Mi ha colpito molto e la ringrazio infinitamente per le sue parole, Don Giacomo.
Allora, grazie Francesco per questa tua ulteriore sottolineatura, no? Che aggiunge una sfumatura a quanto abbiamo detto. Vedete com'è importante, come sono importanti i vostri interventi, no? Tu sottolineavi proprio che ti ha colpito il fatto che questa espressione voleva oltrepassarli, e a volte noi pensiamo questo, no? Che Gesù quasi ci passi accanto e voglia andare oltre, e invece no. L'evangelista Marco ad un certo punto della sua narrazione ci obbliga quasi a sostare su questa condiscendenza di Gesù. In altre occasioni Gesù andrà oltre, ma qui no. Arriva un momento e questi discepoli, in fondo, un po' di buona volontà ce l'avevano messa, erano 9 ore che stavano remando. Cioè loro volevano obbedire al loro maestro, però a un certo punto non gliela facevano proprio, il vento era contrario, in quel vento possiamo vedere significate tante cose, e Gesù, vedendoli affaticati nel remare, ecco questo Gesù che vede, che coglie la fatica dei suoi, che non entra in scena subito, non è un pronto intervento Gesù, ma lascia anche che a volte facciamo l'esperienza della fatica nelle cose, però non ci lascia solo. Lui potrebbe far tutto da solo, invece prima di tutto dimostra ai suoi che vuole ancora, che ha bisogno di loro, che la missione è permettetemi il termine, un gioco di squadra, lavorano insieme per il regno di Dio. E nello stesso tempo dimostra loro il bene che vuole loro, per cui sale sulla loro barca, lui che cammina sulle acque del mare sale sulla loro barca e insieme a loro torna al punto di partenza, imboccando un'altra strada. La meta resta quella, la meta resta Bezzaida, però misura praticamente il percorso per arrivare a Bezzaida sulle forze dei suoi. Sono forze che richiederanno più tempo, la strada si farà più lunga, la faranno a piedi, dovranno passare attraverso dei contrasti, dei dialoghi con i farisei, con gli scribi, altri incontri, ma poi alla fine tutti arriveranno a Betsaida senza che nessuno si sia perso per strada. Penso che questa immagine di Gesù sia molto bella, molto significativa, quindi grazie Francesco per questo tuo intervento. Pronto, buonasera.
Pronto, buonasera. Pronto, buonasera.
Deve abbassare il volume della radio, altrimenti non mi sente.
Pronto.
Mi dica.
Io chiamo dalla Calabria.
Sì, mi dica.
Mi chiamo Romano e chiamo dalla Calabria. Mi voglio riferire al lembo del mantello, no? Della pianta,
sì,
del mantello,
sì,
di Gesù, perché mi ha colpito molto questa frase. Siccome che io sono una donna di 64 anni, ho lavorato, ho sofferto di depressione e ancora sono sempre su quella barca, diciamo. E adesso ho un figlio pure di 43 anni che non so che cosa ci sta succedendo. E io ho chiamato veramente, se mi date un'indicazione, come posso pregare io questo mantello, come posso toccarlo questo mantello?
Allora, ecco, Romana ci porta nel cuore di alcune situazioni molto delicate, no, della vita, situazioni dove la depressione, il dolore, lo smarrimento di fronte ad alcune situazioni familiari possono lasciarci disorientati. Ecco, penso che l'immagine che ci viene data dal Vangelo di Marco e che abbiamo un pochino evidenziato su, richiamando proprio la frangia del mantello, possa essere di aiuto. Allora, vorrei far notare come nel Vangelo di Marco c'è anche qui una progressione nell'avvicinarsi a Gesù, cioè non solo lentamente Marco toglie dalla scena i miracoli per far capire che ciò che è significativo, ciò che conta è la relazione con Gesù, ma anche il contatto con Gesù lentamente viene meno. Se voi ricordate al capitolo 3 la gente gli si gettava addosso. Poco più avanti avevamo incontrato l'emorroissa, questa donna che perde sangue, che tocca il lembo del mantello, cioè tocca il mantello, la parte finale del mantello, ma è sempre il vestito che tocca, no? Ora qui invece si toccano le frange del mantello, cioè c'è quasi una presa di distanza, e poco più avanti vedremo che Gesù compirà un miracolo a distanza, senza nemmeno entrare in contatto con la persona che è malata. Questo cosa ci dice? Ovviamente dietro c'è una strategia narrativa che vuole comunicare un messaggio al nostro cammino di fede. Quello che conta è entrare, non è il toccare Gesù, ma è entrare nella sua condiscendenza verso di noi, cioè contemplare il suo amore per noi, il suo amore per noi. Ora, come fare? La domanda di Romana era molto chiara. Romana mi ha chiesto come posso fare, Don Giacomo, per toccare la frangia del mantello di Gesù. Basandomi un pochino su quello che ci dice l'Evangelista Marco, che ci invita quasi a lasciare, a mettere lentamente accanto il contatto fisico, richiamo due occasioni dove noi abbiamo in modo non solo di toccare la frangia del mantello, ma proprio di entrare nella condiscendenza di Gesù. Il primo è l'ascolto della sua parola, il secondo è l'Eucaristia. L'ascolto della parola e l'Eucaristia sono due momenti forti in cui, insieme a una comunità cristiana, proprio come i discepoli non sono da soli, ma sono 12, quindi anche noi insieme alla comunità cristiana, l'Eucaristia e la parola di Dio sono il luogo in cui noi possiamo entrare in contatto con Gesù. Allora Romana, io ti do un piccolo suggerimento che non vuole essere una ricetta, ma semplicemente la condivisione di un suggerimento che a suo tempo padre Andrea Gasparino diede a me, io lo sentì molto efficace per me. Padre Andrea Gasparino l'avete conosciuto tutti, lo conoscete tutti, perché a lungo ha fatto le sue catechesi da Radio Maria. Ora contempla direttamente il volto del padre, però le sue catechesi restano ancora vive, forti. E lui diceva sempre, davanti alla parola di Dio, quindi a questa frangia, possiamo dire, del mantello che noi possiamo toccare tutti i giorni in chiesa, davanti alla parola di Dio, non chiedetevi subito cosa vuole Dio da me. Certo, questa domanda deve arrivare, ma in secondo ordine. La prima domanda che dovete farvi davanti alla parola di Dio, dopo aver ascoltato il brano, è: cosa mi dice questa parola dell'amore di Dio? Quale sfumatura dell'amore di Dio emerge? E allora, Romana, io ti lascerei con questo, con questa. Quando vai in chiesa, partecipi all'Eucaristia e senti quella pagina del Vangelo, poniti questa domanda, prova a chiedere: Signore, aiutami a capire quale aspetto dell'amore di Dio verso di me mi dice questa parola. E questo ti obbliga un pochino a entrare nell'esperienza della parola di Dio, a lasciarti scaldare il cuore. Vedi, di fronte a tanti dolori che ci possono essere nella nostra vita, sono facili le risposte immediate. Sarebbe facile dirti prega, sarebbe facile dirti abbi fede, ma Gesù vuole un pochino di più da noi. Vuole che entriamo nella sua esperienza di Dio, vuole che apriamo lentamente il nostro cuore, cogliendo il suo passarci accanto, cogliendo la sua condiscendenza. Ecco, ti ricorderò anch'io, insieme ai tuoi familiari, nella preghiera, e grazie per aver chiamato.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Mi chiamo Gabriella.
Mi dica,
Gabriella.
Volevo
fare una domanda.
Sì.
Io praticamente è tanti anni che mi accosto alla parola, ai sacramenti, però quello che lei diceva degli apostoli, che alla fine, pur avendo visto tante cose, avendo fatto sicuramente tantissima esperienza, in fondo non avevano, non conoscevano il Padre, quel rapporto che ha Gesù con il Padre, che uno lo sente e dice... questo sicuramente ti dà una vita, ti rende felice, punto, basta solo questo. E io praticamente, come se continuo a fare tante cose e desidero questo, però mi sembra di essere come un caprone che continua a prendere a cornate un muro e non cambia niente. E io volevo chiedergli come si fa a conoscere Dio, conoscere il Padre, perché so che basterebbe, se io conoscessi Dio, se lo incontrassi, se io vedessi il suo volto, se io avessi questo rapporto, io sarei felice. Ecco, ti ascolto per radio.
Allora, grazie Gabriella, perché con la tua domanda tocchi penso un interrogativo che abita nel cuore di molti, no? Molti di noi, magari a volte viviamo la nostra fede con i suoi ritmi, i suoi momenti di preghiera, e a volte abbiamo l'impressione che non cambi niente dentro di noi. Allora, come fare perché questa nostra adesione di discepoli sia veramente quello che vuole Gesù? Allora, a me pare di poter rispondere in questo modo, proprio attingendo anche a questa pagina che abbiamo cercato di commentare insieme. Il primo elemento è quello che l'Evangelista Marco fotografa per Gesù. Ci mostra, e questa è già la seconda volta, vi facevo notare, no? In due momenti chiave, Gesù che si ritira in disparte a parlare con il Padre. E non lo fa in due momenti di desolazione, ma in due momenti di successo. A Cafarnao tutta la gente cercava Gesù, e Gesù si alza al mattino presto e si ritira in dialogo col Padre. Quasi a dire, quando tutte le cose vanno bene, lì bisogna stare ancora più attenti a discernere. Nel secondo momento, dopo una moltiplicazione dei pani e dei pesci, immaginate anche solo la reazione della folla, Gesù prima di tutto allontana i suoi, poi congeda lui la folla, quasi a far capire a tutti il significato di quello che era successo, non lasciare dei malintesi. Nel Vangelo di Giovanni ci viene detto che dopo la prima moltiplicazione alcuni volevano addirittura farlo re. Marco dice, li congeda uno a uno e poi di nuovo si ritira sul monte a pregare. Cioè, mi sembra che l'orientamento di Marco come primo ingrediente sia fondamentale, il silenzio. Noi abbiamo bisogno di ritagliarci degli spazi di silenzio, dove però bisogna iniziare questo spazio di silenzio sempre con l'invocazione dello Spirito, cioè la preghiera silenziosa non è la preghiera di chi parla con se stesso, ma è una preghiera che lentamente dovrebbe uscire da noi per rivolgersi al Padre, e non è nemmeno il momento in cui facciamo la lista della spesa o dei nostri peccati o delle nostre richieste a Dio, no, è uno spazio essenzialmente di ascolto, è permettere a Dio di ascoltarci, e questo lo può creare solo lo Spirito, quindi trovare questi spazi di silenzio nelle nostre giornate per dare un'anima alle nostre giornate, dare unità, altrimenti le tante cose che noi facciamo rischiano di essere sparpagliate. Però questo è un ingrediente. Il Vangelo di Marco ce ne diceva un secondo. I discepoli stanno imparando da Gesù, hanno visto che Gesù è rimasto da solo, hanno visto che Gesù ha voluto, si è ritirato in un certo senso a pregare, e hanno visto i frutti di quella preghiera, camminava sulle acque del mare. Però c'è un secondo ingrediente, quello di non fare tutto da soli, cioè a un certo punto la comunità dei dodici, questi dodici, sentono il bisogno di quel maestro. Quindi è quello che è la figura spirituale, la guida spirituale, è importante. Quando uno sente dentro di sé che il suo cammino di fede dovrebbe fare un passo in avanti, ecco l'importanza di lasciarsi accompagnare. E questo dovrebbe essere uno dei primi, delle prime preoccupazioni di ogni sacerdote nella comunità cristiana che gli ha affidato. Il sacerdote, prima di essere un grande organizzatore, deve essere colui che guida la sua comunità, colui che ascolta i singoli e li accompagna, li aiuta a fare questo passo nel cammino di fede, portando ciascuno al Padre. Notate anche come tutte le volte che noi contempliamo questa parola di Dio, Gesù non attira mai a sé le persone, anzi, dicevamo proprio stasera che sembra quasi che la distanza aumenta, perché lui vuole portare tutti a Dio, proprio come la guida, colui che svolge il ministero della guida spirituale, portare le persone a Dio. Ecco, mi pare che questi due elementi, il silenzio a Dio, davanti a Dio, no? Questi silenzi carichi di ascolto, e dall'altra parte il lasciarsi guidare, accompagnare da una guida saggia, da un uomo di Dio, possano essere due ingredienti base. Poi ovviamente la Chiesa come madre ogni giorno ci dà quei due grandi cibi che sono quelli che rendono, fortificano la nostra fede, e sono la parola di Dio e l'Eucaristia. E badate bene, se noi ascoltiamo con serietà la parola di Dio, perché a volte ci scivola addosso, usciamo di chiesa già abbiamo dimenticato quello che abbiamo ascoltato, ma se la ascoltiamo con serietà, guardate che la parola di Dio ci mette in crisi, ci mette in crisi, perché rivela un volto di Dio Padre che è totalmente al di là di quello che a volte noi immaginiamo e costruiamo, e invita ad un cammino etico cristiano che è decisamente controcorrente rispetto ai modelli che noi oggi rischiamo di seguire, perché immersi in una cultura particolare. Grazie Gabriella per il tuo intervento.
Pace bene.
Pace bene, mi dica.
Sono Francesca da Catania. Dica,
ma
Francesca.
Vorrei approfondire di più, per sapere di più sull'emozione di Gesù.
Sì.
Quando si è questa emozione di Gesù con le lacrime?
Sì.
Cioè, cosa vuole di più di Gesù di noi? L'ascolto per radio.
Sì. Allora, Francesca, ti ringrazio per questa domanda perché tocca un altro aspetto di Gesù e tra l'altro si pone bene in tema con i misteri che abbiamo appena celebrato nel tempo di Natale, no? Gesù, che è il volto incarnato di Dio, rivela tutta questa dimensione anche nelle emozioni che caratterizzano il suo ministero. Noi stasera ne abbiamo evidenziata una. Abbiamo evidenziato, richiamato quello che Gesù aveva provato quando, sbarcando, si era trovato tutta la folla e li aveva viste come pecore senza pastore. L'Evangelista tiene a sottolineare che in quel contesto Gesù aveva provato un viscerale senso di compassione, vale a dire un sentire il dolore materno, paterno di quella folla che era dispersa. Non è l'unica emozione di Gesù che troviamo nel contesto delle pagine evangeliche, ne cito altre due. Una era quella che richiamava lei, narrata dal Vangelo di Luca, quando Gesù arriva a Gerusalemme, nel momento in cui si avvicina a Gerusalemme, davanti al Tempio, guardando il Tempio, scoppia in lacrime. Piangendo su quella città che, pur avendo avuto tante occasioni da parte di Dio, non ha saputo riconoscere i tempi di Dio ed oramai è troppo tardi. Quella città sarà poi esposta alla distruzione e così via. Anche qui chi ha la grazia di fare un pellegrinaggio in Terra Santa ha sicuramente occasione o ha avuto l'occasione di sostare alla chiesa del Dominus Flevit, e anche qui inviterei sempre le guide di non far queste tappe di fretta, entrare e uscire, no, questi sono gli ambienti in cui i pellegrini hanno bisogno di almeno 20 minuti di silenzio, A volte invece si arriva in quei luoghi, si fanno due fotografie e si scappa, ma si perde tutto. Sostare su questo Gesù che partecipa alla vita dell'uomo con tutto se stesso e lo redime facendo proprie anche le emozioni dell'uomo, quindi questo Gesù che piange su Gerusalemme. Un'altra emozione della terza, l'abbiamo anche questa ascoltata nel contesto del Vangelo di Marco, tra l'altro era proposta una di questi giorni nella pagina del Vangelo, è uno dei miracoli che Gesù fa proprio all'inizio del Vangelo di Marco, quando si presenta a lui il lebbroso, siamo al capitolo primo, venne da lui un lebbroso, lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Gesù ne ebbe compassione, lo stesso verbo che diceva l'emozione viscerale, poi lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. Ma subito dopo c'è un'altra emozione, pieno d'ira, ammonendolo severamente, lo cacciò e gli disse: guarda di non dir niente a nessuno. Questo Gesù che si rende conto, cioè da un lato c'è l'emozione viscerale per cui guarisce subito quella persona, ma subito dopo si rende conto che questa persona sta già partendo in quarta per gridare ai quattro venti quello che Gesù ha fatto, mettendo in difficoltà il ministero pubblico di Gesù. E allora ecco l'altra emozione, l'ira di fronte a un uomo che non riesce a vedere al di là del beneficio personale e rischia di compromettere il ministero di Gesù da un lato, ma rischia anche di compromettere la situazione di tanta altra gente che è malata come lui e che a causa del suo parlare ai quattro venti non riuscirà ad accostare Gesù, e sarà poi quello che succede perché Gesù deve ritirarsi in un luogo deserto e tutta la gente va da lui. Ecco, sono tutta una serie di emozioni di Gesù, la commozione viscerale, il pianto, l'ira, che dicono non solo il suo legame agli uomini, ma la sua passione per il disegno di Dio. Quindi tutti questi elementi ci aiutano a capire come Gesù fosse
veramente profondamente inserito nella nostra realtà umana, e le emozioni non sono cose da annullare, da cancellare dalla nostra esperienza cristiana, ma da valorizzare. Tutte le nostre emozioni possono diventare spazio che comunica qualcosa del volto di Dio, i nostri sentimenti di compassione, i nostri momenti di ira. Pensate a quanti profeti del nostro tempo si sono riempiti di ira, dichiarando a voce alta, prendendo posizioni a voce alta nei confronti, ad esempio, di situazioni di ingiustizia. In questi giorni è stato dato l'annuncio della prossima beatificazione di Giovanni Paolo II, no? È noto, ad esempio, Francesca mi chiami, se non ricordo male, dalla Sicilia, è noto l'intervento carico d'ira di Giovanni Paolo II contro la mafia che fece appunto nella tua regione, e era un parlare non solo appassionato ma carico d'ira. Ecco, lì passava il volto di Dio, lì passava il volto di Dio. Ecco, queste emozioni che diventano spazio attraverso il quale il Vangelo continua a correre. Grazie anche per la tua domanda.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, mi chiamo Liria e chiamo da Milano. Non so se sono capace di fare la domanda. Allora, spero che lei mi capisca.
Sì, tranquilla. Se allora, no le chiedo, la faccio io la domanda.
Volevo sapere, siccome io da poco conosco questa religione, no?
Sì.
Volevo sapere, la nuova epoca, 2010 anni fa, è cominciato a segnare dalla nascita di Gesù Cristo, da comincia dei suoi miracoli o da crocifissione? Perché ho imparato da poco che è un legame con Gesù Cristo, la nuova epoca, no? Che siamo nel 2011.
Certo, certo.
Volevo sapere questo.
Sì.
Sì. E poi mi scusi, poi non so poi se riuscirò a parlare. E poi volevo dire che la emozione più grande nella mia vita che ho provato è la Eucaristia. Io nell'Eucaristia sono concentrata. Quando ascolto il sacerdote, io per me è il Gesù Cristo che parla, perché ho letto nel Vangelo e dice le stesse parole e gli stessi gesti, no? Quelli che ho imparato. È bellissimo, e per me la vita, tutti i sacrifici hanno un significato, le sofferenze, tutto. Io sono entrata in una nuova vita bellissima, e questo, ho tante testimonianze, però non vorrei disturbare.
Grazie, grazie.
Grazie mille.
Ecco, ringraziamo tutti, cari ascoltatori, questa ascoltatrice che ha condiviso con noi un pezzo della sua esperienza, un'esperienza anche molto particolare, perché a un certo punto si è aperta alla fede cristiana e si notava proprio dal suo intervento come fossero cariche di verità le parole che ci stava dicendo, e quindi come fosse carica anche di vita la sua partecipazione a un momento come quello eucaristico. Quindi grazie Liria di questo tuo intervento. Ma veniamo alla tua domanda. Mi chiedevi se la data, il calcolo del tempo, così come è diffuso da noi, il 2010-2011, sia legato a Cristo. Certo, il calcolo che noi normalmente usiamo si basa su, è un calcolo che è nato nei primi secoli del cristianesimo e si basa sul momento della nascita di Gesù. Esso viene attribuito normalmente a Dionigi il Piccolo, che tra l'altro fece anche un piccolo errore, fece l'errore di posticipare la nascita di Gesù, per cui di fatto Gesù sarebbe nato prima dello zero, dell'uno dopo Cristo, ma sarebbe nato un pochino prima. Ma al di là di questo, il suo calcolo è quello che poi si è imposto. Ovviamente si è imposto nel momento stesso in cui l'impero romano divenne un impero fortemente segnato dalla religione cristiana. Voi sapete che prima e anche nel primo secolo il calcolo del tempo era un pochino diverso, si calcolava dalla fondazione di Roma. E guardate che oggi come oggi ci sono anche correnti che vorrebbero calcolare il tempo in modo diverso, a cui dà fastidio che si debba calcolare il tempo tra avanti Cristo e dopo Cristo, dicendo 2011 in riferimento a Gesù. E alcuni, proprio per evitare questo, utilizzano un'altra dicitura, 2011, dell'era comune, cioè del comune modo di dire, slegarsi da Cristo. Ovviamente però il modo di calcolare in uso è riferito a Cristo. E questo per noi cristiani è molto significativo, perché ci fa capire che nel momento in cui la nostra vita si apre all'esperienza di Cristo, veramente cambia tutto, cambia il modo di vivere la storia, cambia il modo di percepire il tempo, perché si entra in una prospettiva nuova, in un inizio destinato a sfociare nell'eternità. E quindi il tempo assume un calcolo diverso. E questa domanda, cara Liria, non la potevi che fare tu, perché con la scoperta di Cristo, come tu stesso ci testimoniavi, sei entrata in una visione, mi sembrava di cogliere, totalmente diversa delle cose. Quindi grazie ancora per la tua testimonianza. Cari ascoltatori, siamo al termine di questa nostra puntata e vorrei così concludere richiamando uno dei passaggi su cui abbiamo sostato. Praticamente sono i versetti 46-48 di questo capitolo 6. Lo rileggo prima di salutarvi. Dopo essersi allontanato da loro, Gesù se ne andò sul monte a pregare. Giunta la sera, la barca era in mezzo al mare, mentre lui era rimasto solo a terra. Vedendoli affannati e i remi, poiché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, venne verso di loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli. Essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e si misero a gridare. Ma egli rivolse subito loro la parola: tranquillizzatevi, sono io, non temete. E questo è l'augurio che faccio a ciascuno di voi, cari ascoltatori. In questo mese lasciamoci un pochino con questa consegna, quella di chiedere al Signore di saperlo vedere camminare verso di noi, di saperlo vedere sostare, fermarsi, salire sulla nostra barca, all'insegna di quelle parole: tranquillizzatevi, sono io, non temete. Un Gesù che cammina con noi, rispetta i nostri tempi, ma anche con questi ci fa crescere per essere così come Dio ci vuole.
Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.